Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Beh, sono contento di avere un po' di tempo extra questa sera perché ho molto nel cuore che voglio condividere con voi, continuando ovviamente la nostra serie sul principio. Domenica scorsa ho iniziato a parlarvi della questione del principio e questa sera, in questa seconda parte, voglio continuare a parlare sulla creazione e sul Vangelo. Come ho detto la volta scorsa, la questione del principio è assolutamente cruciale per tutto il pensiero umano, il comportamento e la vita stessa. È il fondamento stesso della nostra esistenza, del nostro scopo ed è anche il fondamento del nostro destino. Senza una giusta comprensione del principio non c'è modo di comprendere chi siamo, non c'è modo di comprendere la nostra terra, il nostro universo o il vero significato di qualsiasi cosa. E considerando le opzioni disponibili ci sono solamente due possibilità per quanto riguarda le origini: o c'è un Dio creatore oppure no. Queste sono solamente le due opzioni che abbiamo: o c'è un Dio creatore oppure non c'è, e se non c'è, allora tutto non è altro che il risultato impossibile, implausibile ed irrazionale del caso. E l'equazione che vi ho proposto settimana scorsa, nessuno per niente uguale a tutto, avrebbe senso. D'altra parte, se c'è un'intelligenza creativa, se c'è un Dio creatore, allora la creazione è comprensibile, è possibile, è plausibile ed è razionale. E persino gli scienziati che hanno lasciato il segno nel mondo della scienza, coloro che pensarono onestamente, parlarono sinceramente su questo conto, hanno affermato che ci deve essere un'intelligenza creativa. Persino Einstein lo disse. Recentemente il ben noto scienziato che insegna presso l'università di Lehigh in Pennsylvania ha scritto un libro intitolato La scatola nera di Darwin. È uno scienziato, non è un cristiano, ma in sostanza dice: ragazzi, è finita, il trucco è finito, non c'è spiegazione per questo universo al di fuori di un creatore intelligente. Ora, quella è l'unica cosa che ha senso. Darwin spiegò l'universo puramente sulla base del suo aspetto esteriore. Ma quanto più in profondità la scienza si spinge, più è costretta a concludere che ci deve essere un Dio creatore. Dietro alla complessità di questo universo ci deve essere un essere eterno, incomprensibilmente intelligente e potente che ha creato tutto. Questa è l'unica cosa che ha senso. In effetti, l'evoluzione non ha senso in qualsiasi forma venga presentata. Ora, la domanda è: se questo universo è il prodotto di un Dio creatore con una quantità infinita di intelligenza e di potere, come possiamo sapere qualcosa sul conto di questo Dio? Come possiamo sapere chi è e come ha creato tutto? Beh, c'è solamente una risposta a questa domanda, ovvero possiamo solamente conoscerlo e sapere come ha creato tutto se decide di dircelo. Quello è l'unico modo in cui possiamo veramente sapere. L'ha fatto? Sì, sì, l'ha fatto. In effetti, ha rivelato ben 66 libri interi di autorivelazione personale. Ed inclusa in quella rivelazione in cui Dio si è rivelato, c'è un'istruzione molto chiara sul come ha creato l'universo. Ad esempio, nel Salmo 19, Il salmista scrive queste parole familiari: i cieli raccontano la gloria di Dio ed il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. In altre parole, il giorno e la notte, l'universo intero parla di un Dio creatore. Dice: non hanno favella né parole, la loro voce non sode. In altre parole, si tratta di una rivelazione silenziosa, ma è una rivelazione inequivocabile. Basta guardare alla creazione, basta guardare all'universo, i cieli, il firmamento e tutto quello che ha creato nel giorno e nella notte. È tutto chiarissimo. Dice: il loro suono si diffonde per tutta la terra, i loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. Ogni persona su questo globo può guardare fuori e vedere l'evidenza creativa di un Dio creatore. Poi il salmista continua a parlare del fatto che egli ha reso l'universo come una tenda per il sole, che è simile ad uno sposo che esce dalla sua camera nuziale, che gioisce come un prode lieto di percorrere la sua via. E egli esce da un'estremità dei cieli ed il suo giro arriva fino all'altra estremità, nulla sfugge al suo calore. Sceglie quel corpo celeste che si trova nel mezzo dell'universo, quell'unico corpo celeste che domina così tanto sulla nostra vita, quello che è più vicino a noi in termini di corpi celesti, quello che ha il maggior impatto su di noi, quello che ci influisce, il sole, l'inequivocabile, e lo prende in esempio. E dice che il sole compie la sua orbita da un estremo del cielo all'altro, in modo che in nessun punto dell'universo creato non si senta il suo calore. Una delle cose che la scienza ha scoperto in tempi moderni è che il sole si trova su di un'orbita. Parliamo del sole come essere nel centro del nostro sistema solare e del fatto che tutto orbita intorno ad esso, ma dovete sapere anche che la scienza ha scoperto che il sole stesso ha un'orbita, e quest'orbita va da un estremo dello spazio infinito all'altro. Il sole si sta muovendo e sta trascinando con sé l'intero sistema solare. Non è fisso, così come non lo sono le cose che gli ruotano intorno. Quindi il salmista dice che possiamo guardare in alto, possiamo osservare l'universo, possiamo osservare la creazione, e tutto quello ci offre una testimonianza chiara della gloria di Dio, della maestosità, della sua intelligenza, del carattere incredibile del suo potere che fu in grado di creare tutto questo. Nel libro di Ebrei, al capitolo 1, andando all'altra estremità della Bibbia, leggiamo che Dio, colui che dopo aver parlato anticamente molte volte di molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che gli ha costituito eredi di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Ebrei 1 dice che Dio ha creato i mondi. Il Salmo 19 dice che ha creato l'universo. Ebrei 1 dice che ha creato i mondi. L'unico modo in cui possiamo saperlo è se Dio ce lo dice. Siamo naturali, Dio è soprannaturale. Il naturale non può comprendere il soprannaturale, quindi da soli non possiamo trovare Dio, non possiamo scoprirlo, siamo intrappolati in un mondo delineato dal tempo e dallo spazio e non possiamo uscirne, non possiamo inoltrarci nell'eternità per comprendere ciò che è inconcepibile. Le uniche cose che conosciamo sul conto di Dio sono quelle cose che ci ha detto, ed è per questo che ci ha dato la Bibbia. Seconda Timoteo 3 dice parole molto familiari: tutta la scrittura è ispirata da Dio, seconda Timoteo 3:16. Tutta la scrittura è ispirata da Dio, Dio l'ha ispirata, è la sua parola. Seconda Pietro 1 dice: sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della scrittura proviene da un'interpretazione personale. Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. L'unica fonte di conoscenza che abbiamo su Dio è la Bibbia, e l'evidenza esteriore manifesta nella creazione. Possiamo sapere di Dio tramite la creazione, ma non possiamo conoscerlo al di fuori della scrittura. Possiamo sapere che ha creato osservando la creazione che ci circonda, è ragionevole supporre che c'è un creatore, ma non possiamo sapere come ha creato a meno che non ce lo riveli. Quindi possiamo conoscere alcune cose tramite quella che i teologi chiamano la rivelazione naturale, ma per conoscere Dio veramente, per sapere come ha creato e per sapere come opera e come salva, dobbiamo avere una rivelazione speciale, che è la Bibbia e solamente la Bibbia. Ora, con queste considerazioni in mente, tornate a Genesi capitolo 1. Quando Dio iniziò la Bibbia come sua rivelazione personale, iniziò dal principio, iniziò con un resoconto sull'origine, iniziò raccontandoci com'è che ha creato l'universo. Versetto 1 di Genesi 1 dice: in principio Dio creò i cieli e la terra. E poi prosegue nel capitolo 2, versetto 4, con una descrizione più precisa e più esatta di come l'ha creato. Ora, il libro di Genesi inizia qui, però non finisce qui. Genesi è il libro dell'origine. E per mostrarvi quanto questo libro sia importante, lasciate che vi dica la gamma di origini che si trovano nella rivelazione di questo libro. Ora, la parola Genesi, giusto per incominciare, significa origine, inizio. E nel libro di Genesi troviamo molti inizi, molte origini. Prima di tutto, come abbiamo appena notato, troviamo l'origine dell'universo. Genesi 1:1 è un testo unico in tutta la letteratura, in tutta la scienza, tutta la filosofia. Ogni altro sistema di cosmogonia che prova a spiegare l'universo, sia che si tratti di miti religiosi antichi o modelli scientifici moderni, inizia con una sorta di materia eterna o con una certa energia di origini eterne. Però solamente il libro di Genesi inizia con un Dio eterno. Quindi Genesi è il libro dell'origine dell'universo. In secondo luogo, in Genesi troviamo anche l'origine dell'ordine e della complessità. L'osservazione e lo studio del nostro pianeta hanno dimostrato che ci troviamo su un mondo ordinato, un mondo che funziona secondo regole fisse e che è profondamente complesso. Ordine e complessità non sorgono mai spontaneamente. Sono sempre generate da una causa programmata per produrre contemporaneamente ordine e complessità. E nel libro di Genesi incontriamo Dio, che ha programmato l'ordine e la complessità nel suo universo. In Genesi troviamo anche l'origine del sistema solare. Nel mezzo di questo vasto universo quasi illimitato, Dio ha creato un sistema solare. La Terra, così come il Sole, la Luna, i pianeti e tutte le stelle del cielo, sono state portate all'esistenza dal Creatore e ci viene detto che le ha creati tutti. In quarto luogo, il libro di Genesi ci parla anche dell'origine dell'atmosfera e dell'idrosfera. La Terra è unica nel possedere un grande corpo d'acqua ed una vasta copertura di una miscela gassosa composta da ossigeno ed azoto necessari per la vita, e questi sono il risultato della creazione speciale di Dio per permettere l'esistenza di un ambiente che favorisce la vita umana. In Genesi troviamo anche l'origine della vita. Le meraviglie del processo riproduttivo, la complessità quasi infinita programmata nel sistema genetico delle piante e degli animali è inspiegabile al di fuori della creazione speciale da parte di una grande intelligenza soprannaturale di grande potenza. Sesto e certamente centralmente, Genesi ci parla anche dell'origine dell'uomo. L'uomo è l'entità più altamente organizzata e complessa dell'universo stesso. L'uomo è l'illustrazione suprema dell'ordine e della complessità. Non solo possiede innumerevoli strutture fisiche e chimiche intricate nella capacità meravigliosa della vita e della riproduzione, ma oltre a quella parte fisica, diciamo, c'è anche una natura che può contemplare entità astratte di bellezza, di amore ed adorazione che lo rende capace di comprendere e di pensare all'essenza del proprio significato, è la consapevolezza di se stesso che lo identifica e lo separa dal resto dell'ordine creato. Il vero resoconto della creazione dell'uomo si trova solamente in Genesi. In Genesi troviamo anche l'origine del matrimonio, l'istituzione incredibile, universale e stabile del matrimonio e della famiglia che definisce l'essenza di una cultura sociale monogama e patriarcale. In Genesi ci viene detto che fu ordinata dal Creatore stesso e d'altra parte la poligamia, l'infanticidio, il matriarcato, la promiscuità, il divorzio, l'aborto, l'omosessualità e tutte le corruzioni si svilupparono più avanti dopo la caduta e non fecero altro che corrompere l'ordine iniziale di Dio. Nel libro di Genesi troviamo anche l'origine del male. L'origine del male fisico e morale dell'universo sono spiegati in Genesi come una sorta di intrusione temporanea del mondo perfetto di Dio, consentito da Dio stesso come concessione al principio della libertà e della responsabilità umana, e anche per permettere che esso si manifestasse come redentore dei peccatori, oltre che loro creatore. Troviamo anche, come nono punto, nel libro di Genesi troviamo l'origine del giudizio sul male. Tutte le forme di ira di Dio avviate ed illustrate in Genesi iniziarono lì. Inoltre, come decimo punto, nel libro di Genesi troviamo anche l'origine della salvezza per grazia tramite la misericordia di Dio e la realtà di un sostituto. Tutto questo è presente in Genesi, e già da lì Dio inizia a mostrare la sua misericordia verso Adamo ed Eva quando li risparmiò dopo che essi meritarono la morte a causa del loro peccato. E poi Dio sviluppa anche quel sistema di sacrifici animali che rappresenta l'idea del sostituto che prenderà il posto dei peccatori e che sarà anch'esso un atto di misericordia e di grazia da parte di Dio. Il piano della redenzione che ci porta a Cristo è persino menzionato quando in Genesi si parla del seme della donna, ovvero il seme piantato da Dio in Maria, che porterà al Messia, al Salvatore. Nel libro di Genesi troviamo anche l'origine delle lingue. Sapete, una delle cose che gli evoluzionisti trovano difficile da spiegare è proprio, questa settimana stavo leggendo un articolo su Newsweek, gli evoluzionisti trovano difficile spiegare com'è che si può andare dalle scimmie agli uomini. Non semplicemente tramite una qualche transizione fisica, ma tramite lo sviluppo del linguaggio. Ovvero, com'è che si può passare dal grugnire e comunicare tramite rumori incomprensibili al linguaggio umano? Newsweek ha cercato di presentare un articolo per offrire una risposta a questa domanda, che era semplicemente bizzarro, inutile, incredibile. Il divario tra il chiacchiericcio privo di senso degli animali e la comunicazione intelligente astratta e simbolica degli uomini è assolutamente e completamente invalicabile da qualsiasi processo evolutivo. Il libro di Genesi non spiega solamente l'origine del linguaggio in generale, ovvero il fatto che Dio sia un Dio di comunicazione e che ha creato a sua volta qualcuno a sua immagine che sarebbe stato in grado di comunicare con lui, ma Genesi ci dice anche non solo il com'è che gli uomini abbiano ricevuto l'abilità di comunicare da parte di Dio, ma ci spiega anche com'è che siamo arrivati a così tanti linguaggi, le conseguenze del giudizio di Dio sulla Torre di Babele. Tutto questo è ovvio nel libro di Genesi. In Genesi troviamo anche, come dodicesimo punto, l'origine del governo, lo sviluppo di sistemi organizzati, di governo umano per il mantenimento di strutture sociali ordinate tramite dei sistemi di legge e di punizione. Troviamo anche l'origine della cultura, troviamo l'urbanizzazione, lo sviluppo della metallurgia, la musica, l'agricoltura, l'allevamento degli animali, la scrittura, l'istruzione, la navigazione, il settore tessile, le ceramiche. Tutto questo si può trovare nel libro di Genesi. Troviamo anche l'origine delle nazioni, ed anche questo è collegato ovviamente alla Torre di Babele, quando Dio prese un'unica etnicità e la disperse per tutto il mondo. E questa è l'unica fonte in cui troviamo una spiegazione sul perché abbiamo così tanti popoli diversi sparsi per tutto il mondo che comunicano con lingue diverse ed hanno culture diverse. Nel libro di Genesi troviamo anche l'origine della religione, sia della vera religione che della falsa religione. Tutto questo è visibile prima di tutto nel libro di Genesi. Sistemi organizzati di adorazione e di condotta, l'origine della caratteristica unica dell'uomo, della coscienza e della sua capacità di comprendere un Dio e di strutturare un sistema di risposta al Dio in cui crede, e tutto questo si trova in Genesi. Troviamo anche, e questo è significativo come sedicesimo punto nella mia lista, troviamo l'origine del popolo scelto, Israele, che è stato il canale per la rivelazione di Dio a tutto il mondo. Israele è stato il popolo in cui Dio, tramite il quale ha elargito la sua rivelazione e tramite il quale è venuto il suo patto salvifico in Genesi 12 ad Abramo. Ora, quando si parla di origini, bisogna sempre tornare al libro di Genesi. Questo è un libro di origini, e permettetemi di essere chiaro, così come ho già fatto la volta scorsa: o ci crediamo oppure no, è così semplice. O crediamo in quello che Genesi dice su tutte queste cose, su tutte queste origini, oppure no. E questo include il credere al racconto della creazione di Genesi 1 e 2, oppure no. E se non crediamo al resoconto di Genesi, allora, devo dirlo, non abbiamo alcuna speranza di giungere alla verità. Non la troveremo mai. Scienziati non credenti non la scopriranno mai. O crediamo alla Genesi oppure non ci crediamo. Ma quello che è davvero intollerabile è il dire di credere alla Bibbia, con eccezione del resoconto di Genesi. Oppure, crediamo alla Genesi, sì, crediamo all'origine del peccato, però magari ci crediamo a partire dal capitolo 3 in poi. O forse non ne siamo neanche troppo certi perché non siamo sicuri che Adamo ed Eva siano veramente esistiti ed in quel caso avremo un problemino perché Gesù disse che così come tutti siamo morti in Adamo saremo anche tutti vivificati in Cristo e se crediamo che ci sia stato un vero Cristo dobbiamo credere anche che c'è stato un vero Adamo. Ma giusto nel caso in cui non crediamo in Adamo, forse non ci crediamo fino al capitolo 6, ma crediamo al diluvio, forse ancora non crediamo neanche a quello, ma accettiamo la Torre di Babele, che viene descritta più avanti nel capitolo 11, forse non crediamo neanche in quello, oppure magari non ci crediamo fino ad Abramo nel capitolo 12, il che sarebbe piuttosto ridicolo, non è vero? Chi sei tu per giudicare le scritture? Sapete, non cadrò mai nella trappola di cercare di dimostrare che Genesi è vera tramite la scienza. Mi limiterò a proclamarvi il suo messaggio e lascerò che la scienza si inginocchi al suo contenuto e come vedrete la scienza farà proprio quello. Tutto quello che possiamo sapere sul com'è che Dio ha creato è disponibile in quello che ha detto. È l'unico modo che abbiamo. E se non crediamo a quello che ha detto sulla creazione, che tipo di precedente abbiamo stabilito per credere nel resto della Bibbia? E che dire della fine? Sai com'è che finisce la storia della redenzione? Sai com'è che finisce l'intera storia dell'umanità? Secondo Pietro finisce tutto quando Dio decostruirà l'universo. Mi piace usare questa parola, ma dice che gli elementi si scioglieranno con un calore fervente, ci sarà letteralmente parlando una sorta di implosione, la struttura nucleare, la struttura atomica dell'universo sarà completamente rivolta contro la sua stessa esistenza e la farà cessare di esistere. Quando la decostruirà, gli elementi si scioglieranno con un calore fervente, una sorta di olocausto nucleare che finirà la storia dell'umanità e subito dopo, dice Apocalisse, che egli creerà cosa? Nuovi cieli e una nuova terra. Lasciate che vi ponga questa domanda. Credi a quello? Ci vorranno forse miliardi di anni per far evolvere il nuovo cielo e la nuova terra? O forse crede che Dio potrà farlo con un semplice atto di volontà, semplicemente pronunciando la dichiarazione e li chiamerà all'esistenza? E se ci credi, allora qual è il problema con la rivelazione di Genesi? Se Dio è in grado di distruggere l'intero universo in una frazione di secondo, se può dissolverlo tutto, se può farlo sprofondare nel tempo della tribolazione e rinnovarlo durante il regno e poi decostruirlo completamente alla fine dei mille anni, se può fare tutto quello, allora non capisco perché abbiamo un problema con l'idea che l'abbia creato in sei giorni. Vedete, le implicazioni del rifiuto del resoconto di Genesi sono profonde. E ascoltatemi bene, perché quello che sto per dire è molto importante. Non è necessario rifiutare la creazione in sei giorni, non è necessario, abbiamo ceduto il territorio ad un'evoluzione insensata. La scienza non sa nulla, la scienza non può dimostrare nulla che contraddice la creazione in sei giorni, niente. Infatti, man mano che la scienza progredisce, rende sempre più ridicole le sue pretese evolutive, sempre più ridicole. Sapete, avere prospettiva su questo argomento è molto importante. Abbiamo ceduto fin troppo ai cosiddetti scienziati ed è ora di smetterla. Se volete leggere qualcosa su questo argomento, prendete in mano il libro di Philip Johnson, Il processo di Darwin, che demolisce completamente le prospettive scientifiche. Cristiani accettano le descrizioni scientifiche delle origini che emergono da un pregiudizio evolutivo come se fossero state dimostrate e come se la Bibbia debba cedere perché la creazione in sei giorni non è scientificamente possibile, ma tutto questo non è assolutamente vero. E la maggior parte dei leader cristiani e degli educatori cristiani hanno permesso che gli insegnamenti dell'evoluzione siano aggiunti alla Bibbia in un modo o nell'altro. Sono riusciti ad incastrare l'evoluzione tra le righe dei versetti del libro di Genesi. La maggior parte dei leader cristiani ha accettato il fatto che l'universo abbia miliardi di anni. Anche se è chiaro dalle parole della scrittura che Dio ha creato l'universo in sei giorni letterali. E i leader cristiani non possono negare che è esattamente quello che dice, perché è quello che dice. Lo possiamo tradurre come vogliamo, il risultato sarà sempre lo stesso, la parola yom significa giorno, e ce ne sono solamente sei. Ma in qualche modo credono che gli scienziati abbiano dimostrato che l'età della Terra deve avere miliardi e miliardi e miliardi di anni e quindi credono che dobbiamo tornare al libro di Genesi, dobbiamo sistemarlo. E così facendo hanno indebolito l'autorità della Bibbia, giusto? Una cosa seria. Se le parole della Bibbia significano 6 giorni? E concludiamo che la cosiddetta scienza dice che non è vero? Allora la scienza deve avere ragione, la Bibbia torto. Ora, se non possiamo fidarci delle parole di Genesi, quando iniziamo a fidarci della Bibbia? Questo è un rimprovero triste verso la Chiesa, non è vero? E gli umanisti usano persino il compromesso dei leader cristiani per promuovere la loro causa ed attaccare il cristianesimo stesso. E quello che abbiamo oggi è una sorta di cristianesimo che perde i suoi assoluti in Genesi 1. E quello è triste. I leader cristiani potrebbero non aderire ovviamente all'evoluzione umanistica, direbbero sì, c'è un Dio e in qualche modo Dio è coinvolto nel processo evolutivo, e questa conosciuta come evoluzione teistica, a volte chiamata anche creazionismo progressivo, un termine sviluppato alcuni anni fa da Russell Mixer nel Dipartimento Scientifico di Wheaton College. Ma sì, loro sono pronti a dire no, c'è un Dio, ma lui si intromette qui e lì. Mentre l'evoluzione teistica dice che Dio ha avviato l'impresa, il creazionismo progressivo dice che si intromette qui e lì. Ma ci sono comunque voluti milioni e milioni e miliardi di anni per il progresso della creazione. Queste persone dicono di essere credenti in Dio? Probabilmente direbbero anche di credere nelle scritture. Ma non vogliono includere la creazione in 6 giorni, e questo pone problemi enormi, immensi. Ed eccone uno, non ve li presenterò tutti, ma questo è un problema che mi colpisce in modo particolare. Se l'uomo è stato creato alla fine del processo evolutivo, che si tratti di un processo evolutivo naturalistico o un processo evolutivo teistico iniziato da Dio, che alcuni cristiani pensano di dover affermare per omaggiare la scienza, o che si tratti di un creazionismo progressivo nel quale Dio interviene qui e lì, il problema che abbiamo è che l'evoluzione è un processo, ascolta attentamente, l'evoluzione è un processo per natura di morte. È un processo noto come la sopravvivenza del più adatto, è un processo violento, è un processo di spargimento di sangue, è un processo di sofferenza, è un processo di malattia e di morte, man mano che l'ordine cresce, e cresce sempre, sempre di più fino a raggiungere lo sviluppo dell'uomo. Ora, questo è uno dei problemi più seri, se non ci sono gli uomini per miliardi di anni, e poi quando l'uomo si presenta sulla scena, si presenta perfetto e senza peccato, senza la presenza della morte, giusto perché questa non c'è fino a cosa? Fino al peccato. Quindi com'è che si può avere la morte prima della caduta? E anche la terra è maledetta. L'intero resoconto di Genesi sarebbe sotto sopra. Se durante il corso di miliardi di anni nel processo evolutivo c'è stata la morte, allora che cos'è che ha fatto il peccato al mondo che non era già lì? E come avrebbe mai potuto Dio, dopo aver osservato tutto l'affare evolutivo che fu completo con l'arrivo dell'uomo, come avrebbe mai potuto Dio aver visto tutto quello e dire che è buono? Come avrebbe mai potuto dire una cosa del genere? Vedete, in quel caso il peccato d'Adamo e la maledizione della morte sarebbero insignificanti perché c'era già tutto da millenni, da miliardi di anni. Questa prospettiva sconvolge completamente il resoconto biblico. Perché quello che troviamo in Genesi è un mondo perfetto fino a quando l'uomo fu confrontato dal serpente e cadde nel peccato che portò Dio a maledire l'universo, e con tale maledizione portò la morte, la malattia, la sofferenza, la violenza, lo spargimento di sangue, ma prima di quello non c'era. Evoluzione non ha senso in questa prospettiva. Sapete, i cristiani si presentano e vanno in giro a gridare siamo contro l'aborto, contro l'omosessualità, siamo contro Jack Kevorkian perché sta uccidendo le persone, siamo contro l'eutanasia, siamo contro il genocidio e siamo contro ai mali della nostra società, eccetera, eccetera, eccetera. E perché mai siamo contrari a tutto questo? Perché? Perché siamo contrari a queste cose? Datemi una ragione. Eccola qui. Perché sono vietate nella scrittura, non è vero? L'unico motivo per cui siamo contrari all'aborto è perché Dio lo è. Come facciamo a saperlo? Perché si trova nella parola di Dio. Il motivo per cui siamo contrari all'omosessualità, all'adulterio, eccetera, eccetera, è perché la Bibbia lo dice. Vedete, ci basiamo sulla scrittura. Ma il problema è che non vogliamo basarci sulla scrittura nel libro di Genesi. E quindi non facciamo altro che screditare l'autorità della Bibbia E cosa pensate che il mondo che ci osserva costantemente pensi del nostro impegno verso la scrittura? Che è piuttosto selettivo, non è vero? E di nuovo mi ripeto, tale accettazione dell'evoluzione è completamente inutile. Nulla richiede l'evoluzione, infatti l'evoluzione non può accadere. Non è possibile. Lasciate che vi spieghi il perché. E di nuovo voglio essere chiaro, non sono uno scienziato e devo dirvelo, ho lavorato sodo per cercare di capire questa roba qui. E farò del mio meglio per renderlo il più comprensibile possibile per voi. Ho letto un paio di libri scritti da un certo dottor A. E. Wildersmith, che ha una lunga lista di lettere dopo il suo nome, è uno scienziato. Ora, giusto per farvi capire quanto mi sono spinto in questa ricerca, ho letto il suo libro completamente per intero, chiamato L'alternativa scientifica alla teoria evoluzionistica neodarwiniana. L'ho letto dall'inizio alla fine. Ora, questo è un libro molto tecnico e non vi consiglio di cercare di trovarlo, perché leggerlo non sarà un piacere, dovrete solamente farlo. È un po' un esercizio forzato, se volete fare un po' quello che sto facendo io. Ma lasciate che vi spieghi in parole povere la tesi del libro. A. E. Wildersmith, in questo libro, dimostra l'assurdità dell'evoluzione sulla base di una grande realtà. E quella grande realtà è l'informazione codificata nel DNA degli organismi viventi. Avete capito? Ogni organismo vivente ha in sé il DNA. Il DNA è il materiale genetico e su quel materiale genetico ogni essere vivente è definito da un codice che è un codice operativo. E quell'organismo vivente, sia che si tratti di una cellula o di un uomone, e tutto quello che si trova nel mezzo, tutto l'operato di ogni essere vivente dipende da quell'informazione codificata. Ascoltate questo. Ogni essere vivente ha un codice completamente diverso. Darwin non aveva alcuna idea di tutto questo. Non c'era alcuno studio genetico quando scrisse L'origine delle specie. Non sapeva nulla del DNA, non sapeva nulla sui cromosomi, sulla genetica. Quella scienza non esisteva in quel periodo. Stava solamente descrivendo quello che pensava di vedere. Se Darwin fosse stato vivo al giorno d'oggi ed avesse cercato di vendere la sua teoria, non avrebbe mai funzionato. Meno lui ci avrebbe creduto. Ci credeva a malapena al tempo quando la scrisse, certamente non ci avrebbe mai creduto al giorno d'oggi. Quando abbiamo questa capacità incredibile di andare con un microscopio elettronico nel DNA stesso ed abbiamo la capacità di vedere informazione codificata dagli organismi. L'intero campo della genetica, sottolinea Wildersmith, riguarda l'informazione, lo stoccaggio ed il recupero di informazione, fattore che era totalmente sconosciuto a Darwin. Ogni essere vivente, e stiamo parlando anche, per esempio, prima che questi fiori fossero stati recisi, questi fiori di fronte a noi, erano vivi. Questo è blu, quello è rosa, e quest'altro ancora è arancione, eccetera, eccetera. E quello è vero perché c'è una certa informazione nel DNA, nella genetica, che fa sì che siano così. Si tratta di un codice di informazione presente in ogni essere vivente. Ed in questi ultimi anni è stato scoperto che i programmi genetici di organismi biologici superiori consistono in circa 1.000 milioni di bit di informazione. 1.000 milioni di bit di informazione presenti in un organismo vivente. E quell'informazione che è codificata in quell'organismo determina la sua natura, la crescita, il suo sviluppo e la morte stessa di miliardi di cellule presenti in quell'organismo. Ora, francamente, chi potrebbe mai credere, a mente lucida, che tali macchine biologiche estremamente complesse, che sono esattamente organismi viventi, possono immagazzinare e recuperare l'informazione precisa per servire miliardi di cellule che possano anche diagnosticare difetti, ripararli e riprodursi? Chi potrebbe mai credere che si sia tutto sviluppato casualmente, per caso, dal nulla? È un'idea assolutamente idiota. Il grande problema, la questione che sta mettendo in crisi l'evoluzione, è lo studio dell'origine dell'informazione. Si chiama teoria dell'informazione. Da dov'è che proviene l'informazione? Da dov'è che proviene il codice? Le scimmie hanno codici di scimmie. Ed il DNA, i cromosomi e la genetica stessa non fa altro che la scimmia viva e si comporti da scimmia. Non c'è alcun codice che può far sì che la scimmia diventi un uomo. Non esiste l'idea di saltare fuori dalla propria specie. Nella scienza, Wilder Smith ne parla, così come altri scrittori che ho letto, erano tutti entusiasti quando iniziarono ad esaminare i polimeri ed iniziarono ad osservare alcune cose e dissero, forse i polimeri sono queste forme di transizione perché sembrano un po' insoliti, sembrano essere un po' al di fuori del normale, forse sono le transizioni, ma più li studiarono, più si resero conto che erano degli elementi di informazione codificata che si stavano ripristinando perché c'erano qualche ragione e quello era il motivo per cui apparivano così insolite, perché stavano solamente cercando di riparare il danno di quegli organismi e si resero conto che i polimeri non erano affatto forme transitorie, erano semplicemente le informazioni codificate già presenti nel DNA che non si vedevano finché non ce n'era bisogno alla fine della riparazione. Era incredibile, incredibile. E da dov'è che proviene tale informazione genetica? Da dove? Non si sarebbe mai potuta evolvere dal nulla? È troppo precisa. Wilder Smith dice questo. Il cosiddetto gradualismo di Darwin postulava, in ultima analisi, che tutte le forme di biologia derivano da una singola cellula semplice che tramite una serie ininterrotta di piccoli cambiamenti gradualistici portarono ad una catena ininterrotta di passaggi dalla cellula originale fino all'uomo stesso e la biologia era strettamente continua. Questo è semplicemente incredibile. Solamente un uomo ai tempi di Darwin che non conosceva la genetica avrebbe mai potuto formulare una tale affermazione. Perché se una cosa composta da una sola cellula, ascoltatemi per bene, se una singola cellula si è sviluppata in un uomo, allora tutte le informazioni codificate necessarie per far funzionare quell'organismo monocellulare e per far funzionare tutto da allora in poi fino all'uomo stesso dovevano trovarsi nella cellula originale e se non erano presenti lì allora da dove se ne saltarono fuori? Questa è la domanda. È ridicolo. Lo sanno che tutte le informazioni codificate per far funzionare ogni essere vivente nell'universo non sono contenute in una ameba monocellulare. Quello che è contenuto in una ameba monocellulare è il codice dell'ameba monocellulare. Wilder Smith continuò dicendo, c'è un grande aspetto della realtà del quale Darwin e in effetti tutti i suoi epigoni non ne sapevano nulla. Mi sto riferendo alla scienza moderna della teoria dell'informazione, perché se un tipo primordiale dell'ameba si svilupperebbe mai fino a diventare un primato, quella cellula primordiale dovrebbe raccimolare un sacco di informazioni nuove sul come creare il rene, il fegato, il cuore, il cervello ed il cervelletto. Mentre questo organismo monocellulare muore, deve anche apprendere come migliorarsi cercando nuove informazioni. Ma da dove? Se la legge dell'entropia è vera, e lo è, ovvero che la materia sta decadendo, le cose stanno peggiorando, allora com'è possibile che le cose diventino anche contemporaneamente più complesse e più ordinate? Wilder Smith dice, per la sintesi di sistemi a entropia ridotta, come ad esempio quello del cervello di un primato, richiede un sacco di tipi di informazione che né la materia che costituiva l'ameba primordiale né la cellula ameboide intatta poteva mai contenere. Allo stesso modo, la materia inorganica dovrebbe assemblare un numero incredibile di pezzi di informazioni olistiche prima di poter sintetizzare l'ameba. Quindi quello che sta dicendo è che qualunque cosa abbia avviato la prima ameba avrebbe dovuto raccogliere informazioni abbastanza per aver successo. Lasciate che vi dia un'illustrazione per aiutarvi un pochino con questo. Avete mai letto del fatto che hanno clonato dei conigli e delle pecore? Potremmo chiederci, forse è un trionfo evolutivo? No? Sapete cosa dimostra? Dimostra che ci vuole un'intelligenza esteriore per poterlo fare. Potremmo prendere una pecora e metterla in un recinto e dirgli muta. Potremmo anche mettere una pecora da parte e dirgli per favore crea un clone di te stesso, crea un clone. Ma quella pecora non avrebbe mai creato un'altra pecora a meno che un'intelligenza superiore, in questo caso un cervello umano, con la comprensione adeguata della genetica, avrebbe operato esteriormente e l'avrebbe prodotta. Questa è un'illustrazione classica del perché l'evoluzione non può accadere. È un classico, cioè ogni volta che vogliamo creare qualcosa che si trovi al di fuori dell'ordine naturale, dobbiamo usare l'intelligenza umana per invadere quel concetto di vita. Deve provenire tutto dall'esterno, perché tale informazione non è presente nel codice disponibile. Ed è esattamente così che Dio opera. L'evoluzione non è possibile. Prima Corinzi 15 dice che c'è un corpo animale, c'è un corpo per uccelli, c'è un corpo umano, ed è così che funzionano le cose, è tutto determinato da un codice genetico e non è possibile incrociare la cosa e oltrepassare i limiti. Walter Smith scrive, inoltre, supponendo che la forma originale primordiale di vita fosse una sorta di ameba, una specie di ameba, da dove ha ottenuto l'infinito numero di bit di informazione necessari da immagazzinare nel suo sistema di stoccaggio nel DNA? Per trasformarsi da ameba ad un mammifero, un primato, un polpo o un'ape, sono necessari nuovi bit di informazioni olistiche. Né la cellula memoide primordiale, né la materia inorganica di cui è composta contiene tali informazioni olistiche, altamente specializzate, che sono necessarie per trasformare la presunta ameba in, diciamo, un'ape antropoide. È davvero legittimo supporre che tali quantità incredibili di informazione siano emerse spontaneamente dal nulla per pura casualità? Assolutamente ridicolo. Stamattina ho menzionato che questa settimana sono andato giù al deserto di Sonora per passare un po' di tempo con mio padre e mia sorella. Ha deciso di portarci fuori nel deserto e di portarci lì con dei naturalisti a farci frugare ed esplorare le rocce, guardare cactus e cose del genere. E sono sempre stato affascinato dalla creazione di Dio. E durante il corso della mia vita sono cresciuto attorno al deserto, vivendo nell'ovest quasi sempre, ma quei naturalisti mi hanno mostrato alcune cose che erano davvero incredibili. Sapete, erano lì che giravano le rocce, ogni tanto ne usciva un geco o qualcosa del genere, loro mi spiegano un po' com'è che questi animaletti operavano, e poi un'altra volta girare un altro sasso e ne uscì uno scorpione. Ed in 5 minuti ho imparato più cose sugli scorpioni di quanto ne sarei mai stato interessato o di quanto avrei mai voluto sapere, ma ho imparato una cosa. Ho imparato che sopravvivono cannibalizzando altri scorpioni, ed è così che in qualche modo riescono a vivere, sopravvivono. E ci hanno detto di com'è che funziona il loro pungiglione, come, insomma, ci hanno dato un sacco di dettagli, ci hanno detto un sacco di cose sul conto di questi scorpioni, e poi siamo andati ad osservare i cactus. C'era lì un cactus saguaro, ed è interessante che attorno a questi c'è un'intera ecologia. Pensate che pensano persino che siano in grado di vivere fino a 800 anni, seppur non ne sono certi, perché nessun botanico è mai riuscito a avere abbastanza per osservarlo, e quindi è solamente un'ipotesi, ma ci hanno spiegato un sacco di cose incredibili, e quella roba lì sì che è davvero incredibile. Sapete, ci hanno detto che le spine si incrociano così, grazie ai venti, e ci hanno detto che l'unico posto al mondo in cui crescono è il deserto di Sonora. E che le loro spine crescono incrociate tra di loro, e quello gli permette di diffondere il vento in modo che non li spazzi via o non li spezzi un qualche ramo. È davvero un'ecologia meravigliosa. E su questo c'è persino una leggenda, infatti una delle leggende. Avete mai visto un cactus saguaro? Sapete di cosa sto parlando? Alcuni rami vanno su così e dicono che il fusto principale del cactus rappresenta l'uomo, e gli altri rami invece rappresentano le sue mogli. E se crescono verso l'alto, ha avuto una vita molto ordinata e delle mogli diligenti, ma se vanno in direzioni diverse, allora il poveretto, dicono, ha avuto una vita difficile. Beh, voglio dire, è una leggenda, ma a parte la leggenda, nel mentre cercavano di definire l'ecologia di questo cactus, la sua complessità, del come trattiene l'acqua e come forma certe costole da una parte e produce un fiore incredibilmente bello all'apice di ogni ramo una volta all'anno, che poi muore ogni volta bruciato dal sole, ci hanno portato sopra un albero di palo verde, l'albero con le foglie più piccole sulla faccia della terra, e danno un bisogno disperato d'acqua, ed hanno scoperto che, ascoltate questa, hanno scoperto che la loro radice principale scende giù fino a 100 metri sotto la superficie del terreno, anche se l'albero è solamente alto 1,80 m. Un'ecologia sorprendente, una complessità incredibile presente in tutte queste forme di vita. E noi eravamo lì che stavamo vedendo tutte queste cose, e poi a un certo punto sono intervenuto e ho detto, posso fare un commento? E gli ho dato questo discorso, fondamentalmente è quello che vi sto dicendo a voi. Ogni organismo vivente nell'universo ha il suo proprio codice. Com'è che ha tenuto quel codice? Da dov'è che viene? Deve provenire da una mente divina che ha creato tutto. Ascoltatemi bene. Quando Dio ha creato tutto ed ha codificato tutto, giusto per sbirciare un attimo la vastità della sua intelligenza, straordinario, stupefacente, perché tutto dimostra l'impronta di Dio. E poi Walter Smith, nei suoi libri, ama parlare di un certo tizio di nome Von Neumann, di fatto uno scienziato tedesco. Von Neumann ha definito queste macchine viventi, macchine in riferimento agli organismi viventi, e disse: la cosa incredibile sul conto degli organismi viventi, ascoltate qui, è che si autoproducono, si autosostengono e si riparano da soli. Questo è conosciuto come l'architettura di Von Neumann. Si autoproducono, si autosostengono e si riparano da soli. E nel suo libro sottolinea il fatto che non siamo mai stati in grado di creare una macchina simile a quella. Conoscete una macchina del genere? Conoscete forse un computer che ha anche altri piccoli computer dentro di lui? Conoscete forse un computer che sostiene la propria vita e si ripara da solo? Che dire di una macchina? Conosci forse una macchina in grado di fare una cosa del genere? E Von Neumann fece notare che se potessimo creare una macchina così complessa da riprodursi e sostenersi da sola, sarebbe sempre in brutto stato a causa della sua complessità. Non sarebbe in grado di far fronte alle sue responsabilità autoriparative. Non abbiamo mai creato una macchina del genere, eppure ogni singolo organismo vivente è così: autoproducente, autosostenente, autoriparante. Non è incredibile? Questa è la mente di Dio. Non provate a dirmi che si tratti di casualità. Una devozione cieca al caso. È un atto di sfida contro la ragione e, cosa più importante, contro la rivelazione e, ancora più importante, contro Dio stesso. Douglas Kelly disse che almeno si dovrebbe notare che l'intero edificio della teoria evoluzionistica è sempre più considerato come una fede piuttosto che una scienza oggettiva empirica, e le sue fondamenta stanno traballando. Fine della citazione. Secondo Michael Denton, che scrisse un libro chiamato Una teoria in crisi, disse questo: non c'è dubbio che dopo un secolo di sforzi i biologi non sono riusciti a convalidarla in alcun senso significativo. Il fatto rimane che la natura non è stata ridotta al continuum che il modello darwiniano richiede, né la credibilità del caso è stata stabilita come agente creativo della vita. Anzi, quella è fine della citazione, ma anzi, e dico io, è proprio il contrario. Più la scienza impara sulla complessità sorprendente, più la scienza apprende l'armonia, più la scienza apprende il disegno, più la scienza impara sull'intelligenza dell'universo, più la scienza si ritrova forzata a confessare che deve esserci un creatore intelligente. E di nuovo Douglas Kelly dice: ora, per natura del caso, stiamo affrontando una situazione unica. La creazione dell'universo spazio-temporale da parte di una fonte trascendentale che, secondo le scritture, ascoltate qui, secondo le scritture, lo ha creato dal nulla con la parola del suo stesso potere. Che potere? Che complessità? Che ordine? Che intelligenza? Sapete, la scienza ragionevole, la scienza razionale, dovrebbe suggerire che un creatore soprannaturale, intelligente e potente doveva essere presente e dovrebbe esserci ancora oggi. Ma seppur la scienza dovrebbe riconoscere la cosa, perché è l'unica spiegazione ragionevole, per sapere chi è, per sapere com'è che ha creato tutto, la scienza deve inchinarsi alle scritture e al Dio delle scritture. La nostra unica fonte di conoscenza è la Bibbia. La Bibbia. L'evoluzione è un atto di fede, una fede irrazionale. La creazione è un atto di fede, una fede rivelata. Non so voi, ma io credo alla Bibbia e credo alla parola di Dio. L'evoluzione è una setta religiosa del XX secolo che rinnega la ragione e rinnega la rivelazione. La creazione è l'adorazione del vero Dio, in perfetta armonia con sia la ragione che la rivelazione. E quindi ritorno lì dove ho iniziato. O crediamo in un Dio eterno, o crediamo nella materia eterna, o nell'energia eterna, o nella meba eterna. Non c'è nulla nel mezzo? Nulla. O siamo materialisti, che credono nell'eternità della materia, o siamo dei soprannaturalisti, che credono nell'eternità di Dio. Queste sono le uniche due opzioni che abbiamo. Ora, cosa succede ad un mondo che rifiuta il creatore e lo sostituisce con la materia? Cosa succede ad un mondo che sostituisce il creatore, Dio, con un tempo senza volto, casuale, materiale, energetico? Cosa succede? William Provine dell'Università di Cornell l'ha affermato chiaramente, e cito: le implicazioni della scienza moderna sono chiaramente incompatibili con la maggior parte delle tradizioni religiose. Non esistono leggi, ascoltate qui, non esistono leggi morali o etiche intrinseche, né ci sono principi guida assoluti per la società. All'universo non gliene frega niente di noi e la nostra vita non ha alcun significato oggettivo. Fine citazione. È proprio così. Se fossimo solamente il risultato del caso, niente avrebbe importanza. Non ci sarebbe alcuno standard morale, non ci sarebbe alcuno standard etico. Tutto quello che ci rimarrebbe sarebbe la tragedia, la disperazione. Se questo universo è il risultato di forze impersonali, se questo universo non ha alcun volto, se là fuori è buio pesto perché non c'è nessuno, allora questo farebbe una differenza enorme nella nostra vita. Ma se invece c'è un creatore, e se quel creatore ha mostrato il suo volto in forma umana, in Gesù, e se è un Dio amorevole, salvatore, ricco di benedizione che si trova alle spalle di questa creazione, ma quello fa tutta la differenza nella mia vita. E sapete, la Bibbia, sono così felice che la Bibbia inizi così. So che sarà difficile da credere, ragazzi, ma nel principio Dio. Non parla così. Dice semplicemente, nel principio Dio. Doveva esserci qualcosa nel principio. L'evoluzionista direbbe, nel principio, l'ameba. Al principio, la materia. Nel principio, l'energia. La Bibbia dice, al principio, nel principio, Dio. E poi in Giovanni 1 dice, nel principio, era la parola era con Dio, la parola era Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei. E senza di lei, dice questo, e senza di lei, senza della parola, ascoltate qui, neppure una delle cose fatte è stata fatta. Un altro modo di dire che niente si è evoluto. Ebrei 11:3 dice, per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, non per evoluzione. I mondi sono stati formati, creati dalla parola di Dio. E questo si ripete ovunque, è in Genesi, è in Giovanni, è in Ebrei. E come ho detto all'inizio, o ci crediamo o no. E possiamo quindi concludere che l'evoluzione è una falsa religione. E perché mai vorremmo portarla ed importarla nella Bibbia? Perché mai vorremmo prendere in prestito dalla falsa religione dell'evoluzione ed imporla sul resoconto diretto e chiaro di Genesi? Perché? È un attacco alla rivelazione di Dio. La Bibbia ci dice com'è che l'energia è arrivata. È venuta da Dio, ci dice com'è che la materia sia arrivata da Dio, ci dice com'è che i cieli e la terra siano arrivati. Dio li ha creati. Questo è tutto quello che dobbiamo sapere. Nulla potrebbe essere più logico di questo. Un creatore intelligente l'ha fatto, Dio. E poi si presentano gli evoluzionisti con tutte le loro bugie, il loro disprezzo verso la Genesi. E perché mai dovremmo credere a tali cose e cercare di imporle sulle scritture? L'evoluzione è una falsa religione, questi sono i principi su cui si basa, giusto per darvi un'altra prospettiva. Primo, l'evoluzione è pura scienza. Questo è quello che gli evoluzionisti vogliono farti credere, che è scienza pura, che è un sistema fondato sulla realtà, sui fatti, non sull'illusione dell'esistenza di un Dio. In secondo luogo, gli evoluzionisti dicono che l'evoluzione è il frutto del processo razionale perché esclude l'idea dei miracoli e del soprannaturale. Ma amici, si arriva a un punto in cui il soprannaturale diventa l'unica spiegazione razionale accettabile. In terzo luogo, e questo è stato adattato dal meraviglioso libro di Philip Johnson, La ragione in equilibrio, in terzo luogo ci vogliono far credere che l'evoluzione è liberatoria perché si sbarazza di Dio e dei suoi comandamenti che non fanno altro che limitare il nostro comportamento naturale. In quarto luogo, l'evoluzionista dice che la sua religione è democratica perché ogni persona diventa la propria fonte di giudizio morale. Dato che non c'è Dio, non c'è alcun giudice morale né alcuna legge. In quinto luogo, l'evoluzione è aperta perché ammette la fede in Dio, ammette la fede in un qualunque Dio, meno che nel Dio biblico. Ora, miei cari, Questa è religione. Volete sapere quali sono i pilastri di questa religione? L'evoluzione, numero uno, è pura scienza, è un sistema chiuso fondato sulla realtà, non nell'illusione di Dio. Numero due, è uguale alla razionalità perché esclude l'irrazionalità dei miracoli del soprannaturale. Numero tre, è liberatoria perché si sbarazza di Dio e dei suoi comandamenti che non fanno altro che limitare il nostro comportamento naturale. E gente, devo dirvelo, questo è veramente quello che spinge la cosa intera. Amano il loro peccato. In quarto luogo, l'evoluzionista dice che la sua religione è democratica perché ogni persona diventa la propria fonte di giudizio morale. E quinto, l'evoluzione è aperta perché ammette la fede in Dio, in un Dio qualunque, ad eccezione del Dio della Bibbia. Incredibile. Non è vero? Le persone si ritrovano a combattere la religione abbracciando l'assurdità per evitare la loro responsabilità di dover rendere conto al giudice eterno. Voglio concludere questa sera portandovi a Romani 1. E questa è solamente una dichiarazione da parte di Dio rivolta a coloro che lo rifiutano. Romani 1, versetto 18. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini, ascoltate qui, che soffocano la verità. Poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue, perciò esse sono, cosa? Inescusabili. Perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti ed il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato, benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti ed hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. E tutto inizia al versetto 18. L'ira di Dio si rivela su queste persone. Si scatena su coloro che sostituiscono il soprannaturale con il naturale, che sostituiscono Dio con le sue creature. Questa è la rivelazione del giudizio di Dio su di loro. Tra due settimane, la prossima settimana ci saranno dei battesimi per la domenica di Pasqua, ma tra due settimane voglio tornare indietro ed iniziare da Romani 1 perché voglio proporvi un po' questo passaggio e poi da lì andremo ad altri testi del Nuovo Testamento che vi mostreranno il perché dovete credere alla prospettiva creazionista, a meno che non volete intaccare il Vangelo stesso, va bene? Questo però sarà tra due settimane. Preghiamo. Padre nostro, è così importante che la nostra fede venga di nuovo incoraggiata. Non dobbiamo cedere alla presunta saggezza di questo mondo, la saggezza di coloro che non ti conoscono. Concedici una fiducia ferma, risoluta e forte sul fatto che la tua parola è vera. Che come dice la scrittura, ogni parola di Dio è pura. Che tutta la scrittura ci è stata data per ispirazione di Dio. E che nessuna scrittura proviene da interpretazione personale, ma da uomini santi che hanno parlato sospinti dallo Spirito Santo. Ricordaci, Padre, che hai creato il mondo nel modo in cui hai detto, che non c'è nulla in questo universo che tu non hai creato, che i mondi sono stati formati per mezzo di te. Padre, aiutaci a conoscerti come il creatore, a riconoscere che i mondi sono stati formati per mezzo della tua parola e che tu hai fatto tutto questo in modo meraviglioso e magnifico, in 6 giorni, così come è descritto nel libro di Genesi. Rafforza la nostra fede nel Dio che crea, così come nel Dio che redime i peccatori. Siamo sopraffatti dalla tua grandezza, dall'immensità della tua intelligenza e dal tuo potere, e dalla dolcezza della tua misericordia nei nostri confronti. E ti ringraziamo per tutto questo, nel nome del nostro Salvatore. Ed insieme ripetiamo, Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.